Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, non so come ti senti, ma il fatto che questa sia la 42esima puntata della terza stagione di Salta Intro, io un po' me lo sento addosso.
Come stanchezza?
Un pochino sì, forse anche fatto sto dormendo poco, però c'è un
anche
po la...
perché dove sei? Ricordiamo dove sei.
Sono Marina Romea.
Per un evento che quando sentiranno questo podcast sarà concluso.
Sarà concluso, per il bellissimo
diciamo,
Che Pensi
Mar. Per la prossima.
Per la prossima, esatto, Che Pensi Mar, sta andando benissimo questo festivalino che ci siamo inventati sulla spiaggia insieme al Che Pensi Mia, al bagno polca. Il fatto è che io ormai sono settato per svegliarmi da anni presto la mattina, per cui anche adesso che potrei dormire serenamente fino alle 9 per poi iniziare a lavorare, alle 7:15 sono sveglio.
Benissimo.
Andando a letto un po' più tardi del solito, e quindi niente, mi sento la stanchezza addosso, e quindi questo numero 42, dalle molteplici implicazioni fantascientifiche che conosciamo.
Peraltro, sì.
Esatto, lo avverto un po' come un dire, ragazzi, però è comunque il 24 giugno, cioè forse, nel senso, valutiamo un attimo, perché nel senso i programmi televisivi finiscono a maggio, c'è un motivo.
Guarda, io comunque ti dico, io comunque dal 24 al 30 luglio sono in ferie, in montagna, quindi lì già dobbiamo aver finito.
Sì,
poi se
sì,
finiamo anche un po' di prima non succede niente.
Secondo me finiamo tipo il 18 luglio sarà l'ultima puntata.
Può essere, può
messo
essere.
Lì, perché avevamo fatto il conto che forse arrivavamo a no, 46, 45, non so, vabbè, comunque doveva, poteva
forse
essere una cosa...
arrivare, forse dovremmo arrivare a 45 che sarebbe bello.
Ma forse a 43.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti allora, perché c'è tanto di cui parlare, c'è tanta carne al fuoco in questa settimana, e appunto col fatto che io ero comunque impegnato nella realizzazione di questo meraviglioso festival, ho visto ancora meno cose rispetto al solito.
Certo, certo. Invece infatti, io che non ero impegnato nella realizzazione di questo festival, ho visto qualunque cosa.
Qualunque
anche
cosa.
Perché in realtà, no, di buono c'è che stiamo registrando di venerdì.
Di
questo
venerdì
ha consentito di aggiungere almeno altre due serie a quelle che normalmente avrei visto se avessimo
esatto,
registrato
sì,
prima.
Sì, sì. Registrare venerdì, bei tempi in cui si poteva sempre registrare.
Esatto,
una volta qui era tutta registrazione di venerdì, era così. Però io so che prima di parlare delle cose che hai visto nuove, delle primizie che vai a offrire oggi ai nostri ascoltatori, credo sia duopo che tu spenda quattro parole, ma proprio quattro, scegli con cura, allungo sì. Un po' la broda così tu puoi pensarci e tutto, quattro parole, perché questo Obi-Wan Kenobi mi pare che non sia stata quella bomba atomica che tutti voi fan di Star Wars aspettavate.
Allora, le quattro parole sono mi ha fatto cagare.
Ok. Non capisco, cioè mi spiace che nonostante le quattro parole tu comunque abbia scelto di dare un giudizio sfumato che è difficile un po' sì. Da cogliere, cioè non
no,
capisco.
Io vorrei che si cogliesse il fatto che in questo podcast un po' per carattere nostro e un po' per drammaturgia siamo abituati a essere io quello sfumato e tu quello un pochino più tranchant, invece in questo caso con Obi-Wan Kenobi io purtroppo devo andarci giù piatto, in un modo che tra l'altro mi ha fatto scontrare amabilmente con un po' di persone a cui Obi-Wan Kenobi comunque è piaciuta, e io invece mi trovo a dire che banalmente era la serie che aspettavo di più quest'anno per ovvi motivi, cioè dobbiamo anche spiegarlo perché, e secondo me è stata una brutta serie. Perché è brutta? Perché è raffazzonata, perché ha pochissimo budget, è tutto molto molto finto, molto posticcio, ed è scritta malissimo. Naturalmente ho pensato molto, siccome poi la gente appunto gli piace,
ho pensato molto addirittura,
sì,
molto.
Siccome poi alla gente piace cose che a me non piacciono e viceversa, è sempre un po' fastidio questa cosa. Sappiamo che è difficile, siccome è tutto soggettivo.
Cioè, no? Ti dà fastidio il fatto che non ci sia un pensiero comune sulle cose, quindi mi
no,
pare di
no,
capire.
No, mi dà fastidio che non ci sia il mio pensiero in tutti, che è diverso.
Ah, ok.
Sapete che quando compare un personaggio, dici questo personaggio è figo, e uno dice... E un altro dice questo personaggio non è figo. Non è che possiamo tanto metterci d'accordo, nel senso, sono anche cose soggettive. Quali sono le cose un filo meno soggettive di Obi-Wan Kenobi? È la clamorosa difficoltà che ha fatto nel rimanere coerente con le proprie, con quello che diceva al suo interno e con quello che diceva la saga nel suo complesso. Cioè una serie di continue incoerenze, di personaggi che al minuto 7 fanno e dicono una cosa e al minuto 12 si smentiscono completamente perché fanno una cosa che non sembrava possibile 5 minuti prima. È tutto così, è tutto così. È stato difficile arrivare alla fine perché ogni 5 minuti viene a dire: ma che è sta poracciata? È stato proprio.
Ma che brutta
se
cosa.
Se volete una roba più articolata di quello che io possa dire, qua c'è la recensione. Però il tema di Obi-Wan Kenobi è stato questo qui: al netto del fatto che Ewan McGregor è bravo, al netto del fatto che rivedere Obi-Wan e Darth Vader è figo, al netto di. Cioè, non è una serie che non ha niente per smuovere gli stomaci, va bene. Il problema è che per una cosa così grossa che prende
a maggior ragione, proprio perché hai delle cose che muovono gli stomaci,
esatto,
a priori.
Per una cosa così grossa che prende personaggi vecchi di 40 anni, cioè scrivetela meglio, ragazzi, scrivetela meglio, e perché tanti l'avrebbero scritta meglio di così. E quindi ci teniamo questa botta.
Ottimo, quindi quella che sì, tu hai detto è la serie più attesa da Diego Castelli per questo anno, ma direi che il sentimento era abbastanza diffuso tra tanti,
sì.
La trovate comunque su Disney Plus e lì resterà. Qual è il prossimo installment previsto per Star Wars su Disney?
Credo che sia di sicuro c'è la terza stagione di The Mandalorian che deve arrivare a inizio 23, non mi ricordo se in mezzo arriva qualcos'altro delle cose che avevano annunciato mille cose, mi hai colto.
Ok, vabbè, non importa. Invece vorrei passare a quello che ho percepito dell'entusiasmo da parte tua, sia nella nostra chat, sia sui social, perché hai trovato una serie che si parla tanto di rappresentazione in questi anni, di rappresentazione certo, delle minoranze. Abbiamo trovato una serie che è rappresentazione di una minoranza molto piccola, ovvero delle persone che si chiamano Castelli di cognome, giusto?
Esatto. Esattamente così.
Una serie
così.
Molto inclusiva nei confronti dei Castelli del mondo.
La prima serie americana con una famiglia protagonista che ha per cognome Castelli. Ma proprio Castelli, non Castles. Castelli.
E viene pronunciato proprio con accento milanese anche o è un po' sfumato?
Viene pronunciato con accento folle inglese, quindi Castelli.
Castelli.
Anche se loro sono dominicani. Di origine italiana, naturalmente. però Castelli.
Stiamo parlando di Gordita Chronicles, serie di HBO Max. Già settimana scorsa ne avevamo parlato bene guardando il trailer, dicendo che sembrava un po' un punto d'incontro tra una commedia anni 90, dagli anni 90 in su, diciamo, andando a ritroso nel tempo, e comunque uno stile invece anche contemporaneo di ripresa con camera singola, quindi non le sitcom multicamera con risate sotto. Mi confermi, Castelli, che siamo esattamente in quel punto d'incontro?
No. Sì, allora sarebbe anni 80, perché questi di fatto sono anni 80.
Sì, giusto.
Ma ti dico la verità, noi durante il trailer ci eravamo detti, sembra molto 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 divertente. Il primo episodio secondo me è divertente, forse mi aspettavo qualcosina in più, ma la verità è che mi aspettavo un target diverso, cioè è molto familiare, un po' bambinesca anche, cioè siamo nel mondo di The Goldbergs, questa gente qui, quel tipo di rievocazione anni 80 molto simpatica, molto puccettosa, cioè la famiglia, ogni episodio abbiamo un problema che viene risolto, poi la famiglia si mette insieme, si abbracciano, è quella cosa lì che è legittima, che non è una roba spettacolare, ecco, però secondo me ci sta, cioè è simpatica, è una cosa simpatica.
Ok, diciamo che non si chiamassero Castelli, forse li molleresti.
No, ma forse diciamo, cioè forse
li molli lo stesso.
No, vabbè, c'è da dire che vabbè, gli episodi sono corti, non sono tanti, sta
sì,
lì.
Sì, vabbè, ma dai, quando inizia a dire queste motivazioni, su, dai, insomma.
Però andrebbe seguita, perché adesso, a parte gli scherzi, col fatto che si chiama Gordita Chronicle, no? Che Gordita vuol dire cicciottella, e sì, il discorso è che è una parola, è un vezzeggiativo in spagnolo, o perlomeno in sudamericano, e mentre invece diciamo, non esiste una traduzione vezzeggiativa in inglese, per cui la ragazzina che è Gordita, che arriva in America, quel Gordita è uno stigma, non so come dire.
Sì,
quindi
sì,
c'è
sì,
tutto
sì,
questo tema qua, trattato veramente all'acqua di rose, che però, sai, può essere importante, insomma, in questi anni, un po' così, okay, che si guardano okay, molto queste cose.
Ti sento proprio convinto da questa
convinto,
questione.
Sì, sì.
Invece passerei, prima di andare su quello che veramente ci interessa dire in questa prima parte di puntata, passerei a quella doppietta di serie di Prime Video, che avevano detto che erano la stessa serie, però per pubblici diversi.
Sì.
Ovvero c'è la ragazzi che d'estate amoreggiano o comunque ritornano nei luoghi dell'infanzia, The Lake e The Summer I Turned Pretty, che tra l'altro sta spingendo molto Prime Video, a me salta fuori tantissimo anche, sì, anche via mail arriva,
che
proprio
si chiamano tra l'altro
up.
Allora The Summer I Turned Pretty si chiama L'estate
nei
tuoi
occhi.
Occhi, mentre The Lake è forse Al lago con papà, una roba
che dolore fisico mi hai fatto.
No, aspetta, perché non vorrei dire
Al lago con papà, no vai tu che cerco io, tranquillo.
Al lago con papà, potrebbe essere veramente, no, è proprio al lago con papà,
al lago con papà.
Sì, 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 pensi che compaia Massimo Boldi da un momento all'altro.
Mamma mia, beh, possiamo fermarci qui, cioè non serve approfondire, cioè una serie che è stata tradotta con al lago con papà è evidente qual è l'obiettivo.
No, c'è una, alla fine ci sono grosse differenze, cioè The Lake è proprio una comedy anche nella durata, c'è questa storia di questa ragazzina che è nata da un padre, da un ragazzo padre, insomma, questo ragazzo qui gay, tra l'altro, che aveva fatto una figlia tipo al ballo del liceo, una roba così, con una sua compagna, poi hanno dato la bambina in adozione, ma sono rimasti sempre attaccati un po' alla famiglia di adozione, e quindi adesso la ragazzina va a fare l'estate al lago con questo papà. C'è tutta una storia di lì, è pieno di gente un po' della borghesuccia che vanno a fare la vacanza al lago, e è pieno di situazioni un po' strambe, un po' strane, c'è un po' di amore, c'è un po' di rivalità, c'è un po' di le cose che possono succedere nelle case di vacanza, ecco. Però sì, è proprio una comedy anche un po' sboccata, eh? È bella, bella tosta da quel punto di vista lì, non guarda in faccia a nessuno. Per cui io l'ho trovata gradevole, senza esagerare. The Summer I Turned Pretty invece è proprio un teen drama. Proprio un teen drama classico.
Quello si capiva, quello si intuiva, sì, proprio, sì, sì, da mezza inquadratura
del trailer. Super classico, che punta proprio a quella gente lì. A me verrebbe spontaneo dirti che è anche un po' troppo, però in realtà, cioè, fa proprio il suo mestiere. È una storia di, è un triangolo amoroso di fatto, perché c'è la ragazzina, il titolo che in italiano si è perso completamente, cioè, perché il titolo originale è L'estate in cui sono diventata carina, questo è il titolo, ed è questa ragazza che aveva questi amici, e lei era una con gli occhiali, con l'apparecchio, tutta mingherlina, sì, eccetera, finché a un certo punto c'è quella famosa estate che tutti conosciamo, in cui la pubertà arriva come un treno, e nel suo caso è benevola, non la ricopre di brufoli e di ciccia in posti strani, ma la fa diventare una stragnocca, o comunque una gnocchettina, e ovviamente anche i suoi amici sono diventati degli gnocchettini, e quindi lei praticamente si innamora di due diversi, prima di uno, ma in realtà poi anche di un altro, e quindi
appassionante.
C'è questo triangolo qua. Allora, no, è una roba di una didascalia pazzesca, però mi immagino anche che ai 14 anni possa servire quella roba lì, cioè andiamo giù piatti, ti faccio vedere esattamente quello di cui hai bisogno per sognare di questa estate bellissima al lago, dove noi ci amiamo tutti. Però da quel punto di vista lì, secondo me è giusto, cioè i personaggi sono giusti, il casting è giusto, non gli posso dire niente. Poi è una roba che a me non interessa più. Non interessa più, perché se avessi avuto 18 anni mi interessava ancora. Non mi interessa più, però non è, cioè, è fatta bene nel suo genere, ecco.
No, non mi è convinto, stavolta proprio zero. Guarda,
non ti devo convincere a guardarla.
No. Qui siamo veramente, qua siamo veramente nel castelli che difende l'indifendibile, secondo me.
No, non è vero.
Siamo da quelle parti lì.
Dici del grande arrivo, dai. No, neanche adesso è il momento del grande arrivo.
Sì, è il momento del grande arrivo, perché parleremo di due serie che hanno esordito negli Stati Uniti che sono andate negli Stati Uniti su Paramount Plus. Una è esordito in questi giorni, che è Players, che era il mockumentary ambientato nel mondo degli esports, scritto dagli stessi autori di American Vandal, e poi negli Stati Uniti è andato il finale di The Offer. Le accomuniamo legate appunto a Paramount Plus, perché è arrivata in settimana la notizia che Paramount Plus arriva anche in Italia a settembre. È una piattaforma a sé. Chi è abbonato a Sky Cinema avrà l'accesso gratuito, nel senso che viene fatta rientrare in quel pacchetto. Per gli altri sarà una piattaforma a pagamento. Non sono ancora stati comunicati i costi, ma immagino saranno abbastanza in linea con gli altri, sarà tra i 7 euro e i 10 euro, immagino, una cosa del genere. Due cose interessanti da dire. La prima è che ovviamente ci sono tantissime serie di cui abbiamo parlato in questi mesi, cioè ci siamo sempre chiesto dove sarebbero andate le serie di Paramount prima o poi, e tra queste, nel senso, anche la tua amata 1883.
Diciamo il mondo Taylor Sheridan.
Il mondo Taylor Sheridan. E anche 1932, che ancora non è andata in onda, quella con Helen Mirren.
Credo sia diventata, e non scherzo, 1923.
Ah, veramente?
Te lo giuro, era 1932 e hanno invertito.
Vabbè, da comunicato stampa è ancora 32, però vabbè.
Ma io ho i miei inside.
Va bene. Comunque sì, c'è quella, c'è Tulsa King, la serie quella con Sylvester Stallone che fa il gangster italo-americano. E il secondo, quindi tantissimo materiale, anche perché poi Paramount diciamo che ha una library anche a livello di film che non è indifferente, per cui anche da quel punto di vista lì ci saranno senz'altro un catalogo molto interessante. L'aspetto per me però più stuzzicante è che Paramount Plus non sarà soltanto una piattaforma con serie straniere, ma produrranno serie italiane. E i primi titoli che hanno annunciato, c'è una che si chiama Circeo, proprio dritta, fatta così, prodotta da Cattleya con Rai Fiction, che è su Delitti del Circeo, con Greta Scarano come protagonista, quindi comunque una produzione che non sarà per niente piccola, su un tema che comunque è una bella scelta. Poi ci sarà una serie sulla Fallaci, sulla Fallaci diciamo inviata di guerra, un film intitolato 14 giorni, cioè nel senso ci saranno anche delle produzioni originali, che comunque va sempre bene, va sempre molto bene.
Per il paese, per il PIL!
Esatto, però non, era una cosa che non mi aspettavo sinceramente, cioè pensavo fosse appunto di nuovo l'ennesima piattaforma da pagare, da guardare, basta, però il fatto che producano è comunque una bella novità. Arriva settembre, sì. Ripeto, non si sa ancora il giorno preciso, non si conoscono ancora i costi, ovviamente non appena uscirà qualcos'altro torneremo ad aggiornarvi e a darvi tutto quello che serve. Però su questa piattaforma, appunto, come detto, vedremo The Offer, che Castelli mi conferma essere arrivata alla fine ed essere arrivata alla fine in splendida forma, sì. E poi Players, che era forse la serie su cui puntavamo di più tra quelle in arrivo, insieme a The Old Man, di cui parleremo fra poco. Dimmi un po', com'è questa Players?
No, allora
sì,
devo dire che all'arrivo di Paramount Plus, secondo me, è figo nella misura in cui, a pensarci oggi, abbiamo parlato di un sacco di roba che ci è piaciuta, e paradossalmente la cosa che ci è piaciuta di meno era la cosa che loro spingevano di più, cioè Halo. Cioè Halo sì. È stata la cosa un po' più dozzinale tra quelle, anche se era quella che loro, di cui loro parlavano in continuazione. Players alla fine è una cosa...
Scusa, aggiungo soltanto una cosa che mancava. Su Paramount Plus ci saranno anche le serie di Showtime. Che nel senso era, stavamo dicendo che era da un po' che non capivamo dove sarebbero andate, perché non arrivavano, e però tipo appunto First Lady tra le altre arriva lì, per cui The Man Who Sold
ieri su Facebook qualcuno mi ha chiesto se arrivava o no il TV movie di Ray Donovan. A questo punto mi sento di dire potrebbe essere un posto. No, stavo dicendo di Players, che è una serie no di nicchia, perché c'è il tema dei videogiocatori che fanno gli sports competitivi a livello professionale, c'è lo stile del mockumentary, che tra l'altro mi sembra ancora meno comedy di American Vandal, che già nel suo essere super realistico come mockumentary spesso si dimenticava quasi di essere una comedy, per essere diventato surrealissimo. Players ancora meno, anche se ci sono dei momenti che dici: ah già, ma io sto guardando una massa di imbecilli. ci sono dei momenti che questa roba capisci? No, a me è piaciuta, sta piacendo, la trovo molto interessante proprio dal punto di vista tecnico. Poi è chiaro, però ti dico, io che sono un videogiocatore, comunque l'elemento videogiochi mi attira fino a un certo punto, perché loro parlano solo di League of Legends, che io non ho mai sfiorato, cioè dicono tante cose che io proprio non capisco. Okay. Cioè è di nicchia anche
di
nicchia anche per la massa dei videogiocatori, cioè è di nicchia anche nei videogiocatori. Però secondo me è fatta per potenzialmente per appassionarti a prescindere, proprio perché le dinamiche tra i personaggi non sono dinamiche che c'entrano con i videogiochi, sono tutte cose di odio, vendetta, ripicca, eccetera, che quindi quelle sono un po' universali. È chiaro che devi superare una barriera all'ingresso di ma cosa diavolo sto guardando?
Sì.
Però secondo me è precisissima dal punto di vista realizzativo, cioè non gli puoi dire niente in termini di stile, in termini tecnici, ecco, quella cosa lì, siamo sereni. Mentre invece sì, a questo punto posso dirlo veramente con grande gioia, aspettatela, tenetevela lì, devo riguardare dove l'abbiamo messa in classifica, perché The Offer per me è stata veramente una delle cose che mi è piaciuto di più in questo periodo, partendo da aspettative bassissime. Però ragazzi, questa storia della realizzazione del Padrino, io ho fatto l'ultima puntata, che non è che devo fare spoiler, perché nell'ultima puntata evidentemente parlano del successo del Padrino, che vinse 3 Oscar e via dicendo, e tu dici vabbè, sarà una puntata molto celebrativa all'interno di una serie che è di per sé molto celebrativa, magari diventa stucchevole. No, le balle tengono una tensione costante fantastica fino all'ultimo secondo e ti viene voglia di andare a cercare i video della gente vera nello stesso momento, sai, quelle proprio quelle cose proprio di, ho visto una cosa tratta da una storia vera ma adesso voglio sapere tutti i dettagli anche della storia vera. È proprio quella cosa lì, e quindi straconsigliate. Sono molto felice che questo podcast esce il 27 di giugno e due mesi o poco più e effettivamente la possiamo vedere anche in Italia.
Ottimo, quando saremo arrivati alla puntata 78 di questa stagione.
78, se... esatto, sì.
Perché non si interromperà mai. Io invece apro una piccola parentesi per la serie che ho visto questa settimana.
Sì?
Una, che è... Poi ho visto anche un pezzettino di un'altra, in realtà. Ho fatto rumore con la sedia, mi sa, però vabbè, pazienza. Comunque, la serie...
Come sei preciso e devoto alla causa.
La serie è in questo momento la serie non in lingua inglese più vista al mondo, quindi meno male che l'ho vista, che se non avrei dovuto vedere... settimana prossima, sì. E sarebbe stata già in ritardo. Si chiama, è una serie spagnola che in lingua originale si chiama Intimidad,
sì.
E che in italiano hanno tradotto con Privacy, semplicemente. Mentre invece, no, la roba strana è Intimidad in spagnolo, Intimacy in inglese, in italiano Privacy. Vabbè, comunque ne avevamo
pensavo l'inverno nelle tue ginocchia.
Esatto,
per esempio,
può anche essere. Al tribunale con papà, quelle cose.
Esatto, sì.
Comunque, no, la storia è una di quelle già in apparenza sentite e risentite, ovvero in questo caso una donna che tra l'altro è l'interprete dell'ispettrice Murillo nella Casa di Carta, una donna politica che sta per diventare sindaco di Bilbao, viene fondamentalmente fatta fuori dalla competizione elettorale perché spunta un video di lei che fa all'amore con una persona sulla spiaggia di notte, quindi cioè, lei era lì a farsi i fatti suoi, è arrivato uno, ha fatto il video e l'ha pubblicato. In realtà quello che poteva essere appunto un altro Very British Scandal, Anatomia di una sacca, robe lì, in realtà è tutto legato al fatto della violazione della privacy, perché tutta la serie è dedicata a come la protagonista, che si chiama Malene, il personaggio, reagisce a quanto successo, incrociato con la storia di un altro personaggio che in seguito a uno scandalo simile, a un leak simile, invece si suicida. Quindi è proprio un come si possono affrontare questi temi, questa è la domanda che viene posta fondamentalmente dalla serie, che è una serie direi quasi educativa, cioè nel senso che proprio prende proprio per mano gli spettatori per cercare di cambiare loro un po' la percezione di questo tema, per dire tantissime volte viene ripetuto proprio nella serie alle donne che hanno subito questi attacchi, diciamo, viene ripetuto guarda che sei tu la vittima, ricordati che sei tu la vittima, e quindi cioè proprio in maniera proprio passo passo, oppure è importante denunciare, non si può restare in silenzio, tutto giusto a livello di messaggio, a volte un filo troppo come didascalicità anche in questo caso, e allo stesso tempo queste donne non hanno intorno a loro nessun tipo di sostegno, di solidarietà, per cui tutti quelli che incontrano, cioè tipo ma banalmente questa politica che è da sempre legatissima al padre, il padre che da quando esce questo video non ne parla più. Nel senso, per sottolineare il fatto che victim blaming, si dà la colpa alla vittima, però un filo esagerato. Però diciamo che rispetto a tantissime serie spagnole che abbiamo visto negli ultimi tempi, è un prodotto di livello di assoluta dignità, di assoluto medietà, viene da dire. Però diciamo questa cosa qua.
Certo che è bello. Oh, finalmente un prodotto medio spagnolo.
Sì, esatto. A questo siamo ridotti.
Benissimo.
Però nel senso, questa parte diciamo un po' più educativa da Pubblicità Progresso, francamente è un po' stucchevole a un certo punto. Però vabbè, dai, cioè, abbiamo visto molto di peggio.
Va bene. Allora io ti dico una roba su The Bear, perché poi mi vorrei tenere quella più bella per la fine.
Sì.
Ti dico qualcosa di The Bear, che è la nuova serie di Hulu, e quindi immaginiamo solito Disney Plus, che possa arrivare a un certo punto. The Bear, il protagonista è Lip di Shameless, non ha nessun altro nome, non ci interessa. È Lip di Shameless, che fa il cuoco, in cui lui fa il cuoco, diciamo, di grande talento, destinato a diventare il nuovo Gordon Ramsay, però praticamente gli muore il fratello che gestiva una paninoteca, e allora lui dice, paninoteca di quelle un po' scrause dei sobborghi, diciamo, e dice, vabbè, allora io sono costretto, perché il fratello gliela lascia, sono costretto a tornare indietro e a gestire la paninoteca. Lui però è avvellità da grande chef e quindi cerca di trasformare questa pagnoteca in qualcosa di figo. Detto così sembra un po' alla Desperate Housewife, tutta colorata con i cupcake, no. Invece no, è tutta una roba greve, pesantona, e hanno preso lui apposta, perché se voi avete visto Shameless sapete che Lip era sempre, sempre agitato, cioè non c'è mai stato un momento di relax per lui, era sempre in mezzo a un sacco di casini che poi venivano potenziati dal suo essere alcolista, eccetera, eccetera, eccetera. L'hanno preso perché lui gli viene bene quella roba lì, e chiaramente questo è un posto che è sempre a un passo dal fallimento. Lui vuole trasformarlo in qualcosa di legit, come si dice, in qualcosa che abbia effettivamente un senso, però coniugare la necessità di farlo semplicemente sopravvivere dal punto di vista economico e trasformarlo anche in qualcosa di bello crea una tensione continua. Io ho visto, allora,
ribadisco quello che abbiamo detto settimana scorsa, che è una serie che proprio a livello di presentazione, così, quello che, anche quella che hai fatto tu adesso, non mi smuove niente. Cioè, nel senso,
secondo me ti dovrebbe,
è quello lì. Adesso la lista, per cui possiamo dire che non è soltanto più soltanto il concept o il trailer, per cui
no, è molto tesa, e naturalmente poi è una di quelle serie che io ho visto due episodi tipo a mezzanotte, avevo una fame alla fine, perché chiaramente non fanno altro che buttare. Tra l'altro mi chiedo se esista un qualche tipo così negli angoli dell'attivismo, se esista anche una roba contro lo spreco alimentare, perché mi dà l'idea, cioè, vedere una serie così mi dà l'idea che poi buttano tutto di questa roba che fanno. Vabbè, cioè, io spero se li mangino.
In MasterChef ci sono tutti i disclaimer iniziali che il cibo non usato non viene buttato ma viene donato.
Spero che questa cosa succeda anche lì, perché c'è un sacco, certo, di roba che però insomma sono anche tante persone sul set se le mangiano, cioè così.
Invece prima del gran finale di questa parte dedicata alla serie che ti ha fatto impazzire, che non sono ancora riuscito a vedere, spenderei due paroline su God's Favorite Idiot, la comedy di Netflix. Ho visto poco, io ho visto una ventina di minuti circa. Mi è sembrata esattamente come ci si aspettava dal trailer, cioè una cosa che è un'idea carina ma non nuova, degli interpreti bravi ma non bravissimi. Ricordiamo la storia di quella dell'idiota della situazione, l'utile idiota della situazione che sostanzialmente viene scelto da Dio e riceve dei poteri fondamentalmente.
Da Dio sembra un'ottima scelta. Scelto da Dio.
Riceve dei poteri e intorno a lui se ne accorgono, cercano di gestirlo e tutto, però questo rimane un idiota, quindi nel senso Dio non ha scelto benissimo.
Però vorrei dire questo, sono d'accordo su tutto, cioè anche l'ho vista tutta, quindi anche
addirittura
sì però anche dopo rimane quella roba lì, cioè una cosa che non si capisce mai bene dove voglio andare a parare precisamente, quindi è un po' superficialina. Però queste sue piccole difficoltà di scrittura secondo me nascono anche dal titolo, perché God's Favorite Idiot, lui non è un idiota, è solo buono. Cioè non è stupido, cioè io quando ho detto così pensavo sarà veramente un idiota e ci farà ridere col fatto di essere super goth. In realtà ce ne sono di molti di più idioti intorno a lui, lui è semplicemente un buonone che fa un po' fatica a gestire questa responsabilità, ma non è scemo, e quindi già lì vedi una contraddizione che dici vabbè, però ragazzi potreste studiarvela meglio,
magari
però
c'è qualche gioco di parole
forse
in inglese,
magari idiot in inglese
anche God's
proprio
Favorite, magari c'è qualche gioco di parole che non conosciamo,
non lo so.
Strano
può essere.
Quello che ho percepito io è una Melissa McCarthy che interpreta la protagonista fondamentalmente veramente sopra le righe in maniera eccessiva in questi primi 20 minuti, cioè il personaggio difficile da sopportare.
Sì, tra l'altro lo sai che l'idiot del titolo è il marito, cioè l'attore, sono sposati, sì, e quindi anche quella roba lì mi fa strana. Cioè mi ha ricordato quella cosa di Friends che diceva quando c'era Chandler che andava con quella là, che era andata anche con Joy, e dicevano no, ma quando vedi la chimica sul set è perché vuol dire che non funziona fuori e viceversa. E infatti nelle scene in cui tipo si baciano, ci sono un paio di scene in cui si baciano che mi sembravano così fredde, così forse perché sono sposati, si vogliono bene veramente e quindi sul set non funziona.
Faticava, no? ci sta. Vabbè. Diciamo non imprescindibile. Diciamo quindi delle serie di questa settimana, The Bear è una di quelle interessanti, ma quella veramente interessante è The Old Man con il nostro amico
Allora FX, ma vai, arriverà su Star, cioè il canale interno a Disney Plus. Non sappiamo ancora il giorno, la data al momento di registrare. Comunque The Old Man, ce l'avevamo detto, Jeff Bridges che fa un ex agente della CIA che è in pensione da anni, anzi è nascosto da anni, lo vanno a ribeccare e lui deve salvarsi.
Questo
è in soldoni la faccenda. Ho visto due episodi, devo vedere il terzo, sì, o addirittura, vabbè, comunque sì. Oh, ragazzi, è bella, ma bella, 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 da subito, dopo 5 minuti siete già dentro e non vi molla più. Secondo me riesce a tenere una tensione fortissima, anche se non è una serie d'azione nel senso classico del termine, c'è l'azione, Jeff Bridges la regge benissimo,
da dire,
la regge benissimo nonostante i 72 anni, ma non è tanto quello, è che in ogni momento pensi che stia per succedere qualcosa e che per una serie comunque di suspense è, come dire, il risultato migliore che puoi ottenere, anche nei momenti, se vuoi, un pochino più drammatici, soprattutto nel secondo episodio in cui si scava un pochino più nel passato dei protagonisti. Però funziona a tutti i livelli, l'azione, la suspense, il rapporto tra lui e un vecchio collega barra rivale che è interpretato da John Lithgow, un altro che ha una certa età, ma ha sempre un grande carisma pure lui, dai tempi di Dexter, ormai sì, lui lo conosciamo tanto bene. Non c'è veramente niente che non vada, a partire naturalmente dalla faccia di Jeff Bridges, che tu puoi inquadrare da qualunque angolazione e funziona.
È veramente un figo, sì.
È veramente un figo pazzesco. Per me è stata veramente una roba che mi ha tenuto lì per le sue due ore belle, preciso. Vediamo come va avanti, però mi sembra che ci sia anche una capacità registica di inventarsi anche delle cose, per cui ti dà anche, è una cosa che abbiamo visto mille volte, ma ti dà l'idea che è molto originale, quindi approvatissima proprio.
Ottimo, ottimo. Passiamo alla nostra amica fase, la nostra amica rubrica, non fase, insomma, niente, sto dormendo. La nostra rubrica dedicata alle classifiche di Netflix, abbiamo già detto di Intimidad che è in testa in tutto il mondo, tra le serie non in lingua inglese. Segnalo che Malverde, quella sul tremendo bandito messicano, è arrivata al terzo posto e quindi si candida a essere la serie brutta che mi devo vedere la prossima settimana.
Siamo costretti a sperare che Intimidad non molli il colpo.
Esatto, se... esattamente. Invece avevamo parlato settimana scorsa che sembrava interessante quella serie turca sui giornalisti, ambientata all'interno di una redazione, sì, con una che stalkerava un'altra. Ho visto 8 minuti, è una cosa inguardabile, per cui nel senso non ha senso andare avanti. In inglese è As the Crow Flies, in italiano l'hanno chiamata, sì, Ambizione. Va bene, vabbè. Comunque sì, no, nel senso davvero dimenticabile, cioè lasciate pure perdere. Passando invece alle serie in lingua inglese, c'è ancora Stranger Things che domina in lungo e in largo. Segnalo che First Kill è terza nel mondo e che proprio God's Favorite Idiot comunque è già arrivata in top 10 mondo. Mentre in Italia c'è Peaky Blinders in testa, che quindi ha scalzato Stranger Things. Sappiamo che in Italia Peaky Blinders comunque ha sempre avuto una bella eco.
Sì, è vero.
L'altra cosa da segnalare è che in classifica, se non mi sbaglio, quinto e sesto posto, ci sono 2 stagioni di Mare Fuori, che è un teen drama carcerario prodotto dalla Rai negli ultimi anni. Comunque, cioè, non è una roba freschissima, non è un originale, ovviamente.
Sì, sì.
È già andato su Rai, adesso è arrivato su Netflix e sta funzionando molto bene, perché se ne piazzi 2 in top 10 vuol dire che la scelta è stata giusta.
Sai che io di questa cosa non so niente? E mi chiedo, Mare Fuori perché c'era mare dentro e perché è gente... Ma anche qui c'è l'eutanasia o per dire?
No.
Un gruppo di ragazzi rinchiusi nell'istituto di pena minorile di Napoli.
Semplicemente intravedono il mare, credo, dalle loro finestrelle con le sbarre.
È un giochino cinefilo così, per
sì,
sfizio.
Sì,
diciamo.
Sì, penso di sì. Ma veniamo adesso alle cose...
volevo aggiungere una cosa, che non ho detto di The Bear, perché potrebbe piacerti.
Vai.
Attenzione, episodi da 27 minuti. Sapevo di trovare il tuo gusto su questa cosa. Comunque prego, andiamo avanti.
Allora, no, vediamo le serie che stanno arrivando. 28 giugno, cioè domani, arriva la seconda stagione di Only Murders in the Building, che io ho stramato l'anno scorso, appunto, da spingerla alta in classifica tra le serie nuove. Sappiamo che è rimasta ancora aperta la faccenda, l'indagine che stavano portando avanti i 3 personaggi, per cui a naso si concluderà quella e probabilmente poi butteranno lì qualcos'altro di nuovo.
Se vogliamo fare engagement, possiamo dire che domani 28 giugno, che esce Only Murders in the Building, io faccio 40 anni.
Bravo, bravissimo. Mi sembra dato che l'abbia scelta per quello, perché sei coetaneo di Steve Martin.
Ci sto arrivando con un misto di ansia e menefreghismo,
ma sì, è l'unico modo. È l'unico modo, ci sono già passato, l'unico modo.
Ci sei già passato, lo so, vabbè.
29 giugno su Disney Plus, Baymax, come dice Castelli in questi appunti, non esattamente il nostro, ma da citare come operazione, quindi dimmi, che operazione è?
Ah, chi si ricorda? No, aspetta.
Ecco. No, è un'animata, una serie animata.
Sì, sì, perché è la prima di 5 almeno serie animate che stanno per arrivare da Walt Disney Animation Studios nei prossimi anni, ed è basata sul film Big Hero 6. Baymax era il nome del protagonista, okay, di Big Hero 6, che era un bel film, e quindi comunque è abbastanza interessante come operazione di trasformare alcuni loro film in serie, spin-off, eccetera. Se vi piace l'animazione, se vi piace, questa mi immagino che abbia un target veramente molto molto giovane, però insomma viene a dei Natali nobili che potrebbero interessare se vi ricordate il film e via.
Ottimo. Invece il 1 luglio arriva la seconda parte di questa quarta stagione di Stranger Things. Sono solo 2 episodi, ma da quello che ho capito durano 7 ore l'uno.
Sì,
però sì, nel senso, diciamo che c'è il gran finale di questa stagione, che l'abbiamo detto, poi senz'altro ne parleremo non appena li vediamo, non settimana prossima secondo me, ma la settimana successiva ancora,
sì,
perché arrivando di venerdì la vedo complessa. Comunque sia, diciamo, la stagione che ci porta verso il vero finale di Stranger Things, che sarà la quinta, la prossima, sì, per cui diciamo che è un po' interlocutoria come stagione. Sempre il 1 luglio, venerdì, arriva su Prime Video The Terminal List, che è una serie che ha per protagonista Chris Pratt. Ho visto un episodio in advance, come si suol dire. Sì, è successo. E l'embargo scade esattamente oggi, 27 giugno, quindi posso dire qualcosa. La storia è quella di Chris Pratt che guida un comando di Marine che in Siria deve recuperare dei commilitoni che sono rimasti lì. Finisce in qualche modo in una specie di imboscata da parte di guerriglieri. Muoiono tutti tranne lui e un altro. Quando tornano indietro, il suo socio viene ritrovato morto, apparentemente suicida. A Chris Pratt le cose non girano tanto bene, capisce che c'è qualcosa sotto e dice: ma forse l'imboscata non ce l'hanno fatta soltanto i guerriglieri siriani, forse ce l'hanno fatti i nostri capi a Washington. È un gomblotto di altissimo livello di drama. Io personalmente non ho mai visto Chris Pratt in una parte solo drammatica, e questa è vero. Cioè, comunque quando fa action o cosa è sempre un po' il personaggio cazzone.
Sì.
Poi invece è proprio dramma a livelli proprio devastanti. Caspita. Perché gli muoiono tutti intorno e niente, non, diciamo, primo episodio non
e
male.
Non c'era Ron Swanson. Sarebbe bello se arrivasse, però molto bello, niente.
Molto bello.
Un Chris Pratt drammaticissimo.
Sì, molto bello, però sì, diciamo che siamo un po' dalle parti di Steven Seagal, però in versione drama, ovvero ho tutti contro di me, nessuno mi aiuta se non un mio vecchio amico alcolista, ma ce la farò comunque a battere tutti, quella roba lì. Però, bene, ripeto, con un livello di drama molto alto e un po' meno action.
Ok, va bene.
Però sì, cioè ci sta, interessante.
E dai, le novità sono già finite, sì, possiamo passare alle mail. La prima mail ce la manda Magico M, che questa volta non si è firmato col nome, l'altra volta si era firmato con un nome, stavolta no, solo Magico M, quindi non so come si chiama, che dice, mi manda una mail che io trovo surreale, fa: non ho mai visto The Boys, sì, sicuramente una serie fatta benissimo da quello che si sente in giro, ma che mi ricorda molto Powers, che a me è piaciuta ma che non conosce nessuno.
Qual era
poi
Powers?
In caso ve la consiglio. Allora, Magico M, sì, ho visto Powers, era una serie di PlayStation.
Ma Gesù.
Era una serie di PlayStation nata in onda per 2 stagioni, ed effettivamente nel suo trattare il supereroismo in modo un po' diverso dal solito può essere considerata una, perlomeno una lontana parente di The Boys. Detto questo, Magico M, tu il tempo che hai speso per chiederci di Powers e del suo confronto con The Boys doveva essere passato a guardare The Boys. Perché non stai guardando The Boys, che è tipo la roba più bella degli ultimi anni, e hai visto Powers e ce la consigli? Ma che ci consigli? Guarda The Boys, no?
Esatto, sì, ecco. Guarda The Boys, direi.
Poi Michela vota la puntata al venerdì, che tanto vi ascoltiamo quasi sempre nel weekend,
sì,
che abbiamo,
ragazzi,
più tempo libero a disposizione.
Adesso noi abbiamo fatto finta di questo finto esercizio di democrazia,
lì,
però
cioè, lì, ragazzi. Si sta andando lì
da settembre,
la vera domanda è: sarà da settembre o prima? No, cerchiamo di fare a settembre.
Teniamo duro.
Nicolò dice:
a
cosa ne pensate delle puntate finali di Bang Bang Baby? Ma alla fine tu hai visto le puntate,
sì,
finali?
Sì, mi manca forse l'ultima proprio, però sì, si riprende. Avevo detto un po' un calo dopo la terza, quarta, non mi ricordo di preciso quale puntata, c'era un po' un calo di interesse, adesso si sta riprendendo. Secondo me comunque alla fine è un ottimo prodotto. Sì.
Nicolò dice: sono da Sestese che vive a Cinisello, vi chiedo quando organizziamo un bel raduno di cinema. Nicolò, ti chiamo dopo, ci ci vediamo per l'aperitivo.
Esatto, da Bertoni.
Perché? Così,
anche sul confine.
No, facciamo al McDonald's sul Fulvio Testi.
Va
facciamo
bene,
così.
Perfetto. Perfetto. E poi ci chiedono di mare fuori, Mario. Non l'abbiamo vista, però.
Vabbè. Però abbiamo parlicchiato. Ci sono alcune news da dire. Dico rapidamente un po' di rinnovi e cose che ce la facciamo via in fretta. Allora, Snowpiercer, vi ricordate la serie sul treno che va post-apocalittico? Se va su Netflix, finirà con la stagione 4, quindi la impacchettano tutto e basta. Hanno rinnovato Axe per una terza stagione che, con l'arrivo di Paramount Plus, sta diventando la serie... l'unica che ci interessa che arriva in Italia e non c'è, tutte le altre arrivano in qualche modo, tranne questa. Lincoln Lawyer è stata rinnovata per una seconda stagione con, purtroppo temo ancora, il titolo di avvocato di difesa e anche
avvocato di difesa al lago
e anche Dark Winds, la serie di AMC, quella un po' True Detective nella riserva indiana di cui parlavamo settimana scorsa, è stata rinnovata già per una seconda stagione.
Mi viene da dire che adesso è AMC che non ha uno sbocco.
AMC non ha uno sbocco diretto negli anni. Stavo dicendo, negli anni ha sempre sboccato. No, aspetta. Negli anni le sue cose sono arrivate comunque sempre. Breaking Bad, tutto quello che volete. Però effettivamente loro rimangono un po' senza un punto specifico. Però c'è la notizia.
Sì.
Che era un po' anche un chi se ne frega, però la notizia di questa settimana, naturalmente, tra l'altro riconfermata recentemente, ho letto poco prima di fare il podcast, che ci sarà un sequel di Game of Thrones incentrato su Jon Snow con Kit Harington che torna.
Mi sembra giustissimo.
Che se vuoi, siccome noi stiamo aspettando un'altra serie di Game of Thrones, ma in realtà è un prequel, effettivamente la notizia è che c'è un sequel, cioè si vede cosa succede dopo Game of Thrones, che non è scontata,
è bello.
Kit Harington probabilmente si è reso conto, sono passati un paio d'anni per rendersi conto che, siccome è un cane a recitare, evidentemente non trova lavoro,
con una pelliccia da cane addosso,
ha detto: ma non è che vogliamo fare un'altra, perché lui tra l'altro credo faccia anche il produttore qua, e ci credo, Kit, avevamo capito, andava la cosa, cioè la tua carriera è legata a Jon Snow, quando finisci Jon Snow tu devi fare
poteva andare peggio comunque.
Molto peggio, ci mancherebbe altro. Per cui, oltre al prequel, che comunque continua a presentarsi piuttosto bene, che arriverà il 21 di agosto
da quelle parti lì,
è uscita una nuova locandina molto sfiziosa, e avremo anche il sequel con Jon Snow. Quindi vabbè ragazzi, si ritorna nel mondo delle cronache di Ghiaccio del
Io
Fuoco.
Io ne sono molto contento.
Ma sì, dai, ma va bene, ci piace. Vuoi che il 21 non siamo tutti qui a dire vediamo. Vediamo per questo robe qui.
Se non sbaglio è in contemporaneissima su Sky, per cui il 21 agosto tutti dal mare guarderemo quello.
Esatto, dal mare. Sì,
in realtà il 21 agosto è il primo giorno che torno a casa io, per cui me lo guarderò da qua.
Ma per cui alla grande, va bene.
Va benone, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata numero 212 di questa terza stagione di Salta Intro.
Per un attimo ho pensato fosse vero, non ci stavo più capendo.
Capisci, abbiamo bisogno di vacanze, Castelli, abbiamo bisogno di... di vacanze alla fine cosa hai fatto? Cosa hai scelto?
Per ora, e probabilmente non sarà l'unica cosa, ma per ora ho prenotato una settimana...
si spende quest'anno allora, spende.
Ho prenotato una settimanella di vacanza in montagna all'Alpe di Siusi,
okay,
in un posto che è un albergo che è... piazzato nell'altopiano in mezzo ai pascoli, e io vado lì a fare niente se non guardare le montagne, stare in piscina. Vabbè, forse farò un paio di passeggiatine.
Però dico forse.
Di sicuro niente di troppo pesante.
Ma certamente. Benissimo, se anche voi non volete fare niente di molto pesante in questi giorni, secondo me è la scelta giusta. L'importante è che vi ricordiate che lunedì prossimo alle ore 6 del mattino uscirà una nuova freschissima puntata di Salta Intro. Ciao amici.
Ciao!
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.